fermata numero 316, l'apocalisse dei Layer 2. Liquid ha perso la propria credibilità. Spark e Ark chiedono ancora compromessi pesanti a chi vuole pagare con Bitcoin. L'eccezione è Phoenix. Per la custodia il punto fermo resta on-chain. Con DeBeFi hai accesso a liquidità fiat immediata senza rinunciare ai tuoi Bitcoin. DeBeFi è una piattaforma di prestiti Bitcoin only e non custodial. Depositi i tuoi Bitcoin come collaterale in un escrow multisig 3 di 4. Le chiavi sono distribuite tra te, il creditore, un keyholder autorizzato e DeBeFi. Servono 3 firme su 4 per muovere i fondi. Nessuno può toccare i tuoi Bitcoin unilateralmente. Puoi ottenere la liquidità anche senza KYC. Scopri qui le offerte No KYC. Dimentica l'incubo del 33% di tasse sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di Bitcoin. Il prestito non è un evento tassabile. Scegli la durata del prestito, il LTV, la quota di Bitcoin che impegni rispetto a quanto ricevi in fiat, e ricevi il prestito in euro, dollari o stablecoin. Il codice è open source. Puoi verificare tutto. Non vendere mai più i tuoi Bitcoin. Richiedi il tuo primo prestito da qui. https://debifi.com. Annuncio sponsorizzato. Siamo White Hat. Contattateci on-chain. Domenica 6 settembre, qualcuno ha inserito questo messaggio in una transazione Bitcoin. Circa 4 ore prima, il suo indirizzo aveva ricevuto quasi 4.000 Bitcoin attraverso un exploit di Liquid. Liquid è la sidechain sviluppata da Blockstream, sulla quale circolano LBTC, token che dovrebbero essere coperti uno a uno da Bitcoin custoditi dalla federazione. Il meccanismo consente di trasferire valore su una rete con caratteristiche diverse, tra cui confidential transactions e blocchi più frequenti, mantenendo un peg 1.1 con i BTC depositati. Gli autori dell'attacco erano riusciti a creare circa 4.000 LBTC senza depositare i Bitcoin corrispondenti. Poi avevano usato SideSwap per convertirli in BTC. Nel rapporto sull'incidente, Liquid ha dichiarato che la riserva conteneva circa 4.205 BTC prima dell'exploit. Dopo quel prelievo e altri pegout elaborati prima della sospensione, ne erano rimasti 197. La stessa comunicazione precisava che nessuna chiave privata risultava compromessa. Per capire come sia stato possibile, bisogna guardare al percorso dei fondi. Quando si effettua un peg-in, i Bitcoin vengono depositati sulla main chain e il loro equivalente viene accreditato su Liquid. Il processo inverso, il pegout, brucia LBTC e libera BTC dalla riserva. A custodire quest'ultima provvedono i funzionari, server della federazione che partecipano al funzionamento della rete e alla gestione del collegamento con Bitcoin. Il multisig della federazione richiede 11 firme su 15. Le chiavi sono conservate in dispositivi hardware dedicati, gli HSM. Per spendere i Bitcoin servono quindi le firme di un numero sufficiente di funzionari. Esiste anche una restrizione sulle destinazioni. I pegout possono raggiungere indirizzi autorizzati tramite una pegout authorization key o PAC. SideSwap possiede una di queste chiavi. Il servizio riceve gli LBTC, li brucia, riceve il pagamento della federazione su una propria destinazione autorizzata e inoltre i BTC al cliente. Nel pagamento del 6 settembre compaiono 83 input, ciascuno con le 11 firme richieste dal ramo ordinario. Lo script contiene anche un percorso d'emergenza, con una diversa soglia di firme e un time lock che in questo caso è rimasto inutilizzato. Il successivo inoltro di quasi 3.396 BTC all'indirizzo degli autori è stato confermato nello stesso blocco Bitcoin. Il software aveva riconosciuto come validi gli LBTC usati per chiedere quel pagamento. Il multisig aveva quindi autorizzato la spesa sulla base di una contabilità sbagliata. L'origine del problema era in Elements, il software su cui si basa Liquid, e riguardava le verifiche delle range proof. Queste prove crittografiche consentono di controllare che gli importi nascosti nelle transazioni confidenziali rispettino determinati limiti, impedendo che valori impossibili vengano usati per creare denaro. Verificarle richiede lavoro, perciò Elements conserva in una cache i risultati positivi, quando incontra una prova che considera già verificata, evita di ripetere il calcolo. Il difetto stava nell'identificazione dei dati controllati. Campi differenti venivano concatenati senza distinguerne correttamente i confini. Combinazioni diverse potevano così produrre la stessa voce nella cache. Secondo l'analisi di certi K, gli attaccanti hanno sfruttato questa ambiguità per far approvare una transazione inflativa riutilizzando un risultato positivo. La verifica che avrebbe dovuto respingerla veniva saltata. Nel proprio resoconto, Sideswap afferma di aver installato il 13 agosto una build di sicurezza fornita privatamente ai membri di Liquid. Quella versione aveva comunque accettato la transazione dell'exploit. Restano da chiarire i binari eseguiti dai singoli functionary e lo stato delle loro cache durante l'attacco. La correzione d'emergenza, distribuita con Elements 23.3.4 il 9 settembre, rende non ambigua la separazione dei campi usati dalla cache e permette anche di disabilitarla. Sideswap ha riconosciuto due proprie responsabilità. La PAC era online e i pagamenti venivano inoltrati automaticamente. Mancavano inoltre controlli adeguati sulla dimensione e sulla frequenza dei prelievi. Un ordine da circa 4.000 LBTC era stato processato senza revisione umana. Nel frattempo, Blockstream e gli autori comunicavano tramite OP Return. Parte dei messaggi era cifrata. Il 7 settembre Blockstream ha pubblicato una conferma firmata dell'aggiornamento dei nodi bridge. La firma è verificabile con la sua chiave PGP pubblica. Nel pomeriggio sono stati restituiti 3.400 BTC. Circa 598,5 sono rimasti agli autori. Il 9 settembre è arrivata una richiesta in chiaro. Un premio del 10% pagato con i fondi di Blockstream, accompagnato dalla minaccia di lasciare una perdita del 15% ai possessori di LBTC. L'11 settembre Blockstream ha rifiutato pubblicamente il riscatto, contestando la qualifica di White Hat e annunciando il ricorso alle autorità e agli operatori del settore per recuperare i fondi. I circa 598,5 BTC trattenuti restano distinti da un bounty concordato. Un accordo pubblico in tal senso non risulta documentato. Al momento in cui scrivo, Liquid ha ripreso a confermare transazioni e Sideswap ha riaperto i peg-in. I peg-out restano sospesi. Adam Beck ha promesso il ripristino della copertura 1.1, senza precisarne ancora modalità e tempi, anche se il peg tornerà 1.1. Chi utilizzava Liquid accettava una federazione e i suoi compromessi. La fiducia comprendeva però anche una valutazione della competenza di chi sviluppava il software, distribuiva gli aggiornamenti e gestiva i prelievi. È quella valutazione che il disastro ha demolito. Un'emissione irregolare ha attraversato la validazione, ottenuto le firme necessarie e trasformato quasi tutta la riserva in un pagamento a favore degli hacker. Il recupero della maggior parte dei bitcoin è arrivato grazie alla loro decisione di restituirli dopo una trattativa. La fortuna di questa restituzione pesa parecchio nel risultato finale. Auguro a ogni utente di recuperare integralmente i propri fondi. Il lavoro di chi sta correggendo il software e ricostruendo il servizio merita di essere riconosciuto. Il mio giudizio sull'affidabilità del progetto, però, è ormai compromesso. Una riserva può essere reintegrata. Affidare nuovamente i propri bitcoin agli stessi processi richiede una fiducia che, per quanto mi riguarda, Liquid ha esaurito. E guardandoci intorno, le alternative sulle quali dovremmo rendere bitcoin uno strumento di pagamento quotidiano, un vero mezzo di scambio, continuano a chiedere agli utenti parecchi più compromessi di quanto le loro campagne di marketing siano disposte ad ammettere. Nella fermata numero 313 avevo analizzato Spark, adottato da wallet come Wallet of Satoshi, Primal, Cake, Glow, eccetera. Pagamenti rapidi, ricezione offline, nessuna gestione dei canali da parte dell'utente. Il problema emerge quando si vuole recuperare il saldo durante un blackout degli operatori. Un wallet che lascia il recupero dei fondi on-chain dipendente dagli operatori rimane de facto custodial nell'uso concreto, anche se consegna una SID all'utente. Con Bark, l'implementazione di Arc sviluppata da Second, il problema assume un'altra forma. il saldo è rappresentato da VTXO, output virtuali costruiti attraverso transazioni prefirmate. Secondo la documentazione di Second, quelli creati mediante ingresso on-chain o refresh sul suo server hanno una durata di 28 giorni. Per quelli derivati da ricezioni Lightning, la durata è di 1-3 giorni. Sono parametri configurabili. Un VTXO ricevuto può avere già consumato parte della propria vita. Prima della scadenza bisogna rinnovare i VTXO o completare il ritorno on-chain. Alla scadenza il server acquisisce la possibilità di reclamare i Bitcoin attraverso il percorso temporizzato previsto dal protocollo. L'utente può ancora tentare l'uscita finché i fondi restano disponibili, ma il suo controllo esclusivo è venuto meno. Il telefono può rimanere offline tra le operazioni. Deve però tornare online in tempo perché il wallet completi la manutenzione. I termini di Second, sezione 1.6, dichiarano che l'azienda può reclamare i fondi dei VTXO scaduti e che non assume alcun obbligo di restituirli. Del mondo eCash, Fedimint incluso, non parlerò perché si tratta di soluzioni apertamente e dichiaratamente custodial. In questo panorama, l'eccezione che salvo è Phoenix, il wallet Lightning di Akink. Il modello è quello del Lightning Service Provider. Un operatore fornisce connettività e liquidità, mentre il wallet esegue Lightning e gestisce il canale dell'utente. Lo splicing consente di ridimensionare quel canale quando occorre aggiungere o rimuovere fondi. Akink si assume il lavoro infrastrutturale che rende utilizzabile il servizio. Il problema è che, come sotto le coperte, su Lightning le dimensioni contano. L'Explorer del nodo Akink riporta al momento della scrittura circa 361 BTC di capacità pubblica e 1836 canali attivi. La capacità è il valore complessivo dei canali osservati, distinto dalla liquidità disponibile in ciascuna direzione. Dà comunque un'idea dell'infrastruttura che sostiene il servizio. Phoenix mostra il modello che oggi considero convincente per i pagamenti. Lightning, un LSP con risorse adeguate e una via d'uscita on-chain. Rimangono costi e requisiti tecnici, ma la gestione ordinaria viene resa accessibile da un'infrastruttura che svolge il proprio lavoro. Il resto del panorama mi porta a un giudizio piuttosto severo. Bitcoin, quello vero, concepito senza compromessi sulla custodia, come mezzo di pagamento per il grande pubblico, è ancora tecnologicamente immaturo. Ad oggi il punto fermo resta on-chain. E forse, in questo periodo di attacchi costanti guidati dall'AI, è meglio stare sul sicuro affidandosi alla solidità del vecchio caro UTXO. Stay safe out there.